Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana della Radio Vaticana in diretta. In studio oggi Marie-José Moindo Boabualo, che ringrazia Patrizio Ciprari in regia e Gaetano Paradise al console. In studio con me c'è Danilo Giannese, responsabile della comunicazione e advocacy all'interno del Jesuit Refugee Service, il GRS nei Grandi Laghi dell'Africa. Buon pomeriggio Danilo.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
E il nostro appuntamento odierno sarà dedicato alla situazione umanitaria proprio nella regione dei Grandi Laghi africani e più precisamente nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Infatti, nel corso del mese di novembre, la situazione umanitaria nel Nord Kivu si è ulteriormente aggravata dalla violenza del movimento ribelle del 23 marzo M23. Un gruppo che, secondo un recente rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla RDC, la Repubblica Democratica del Congo, ha ricevuto il sostegno da parte dei governi di Ruanda e Uganda. L'M23 ha preso il controllo di Goma il 20 novembre, che ha provocato lo sfollamento di oltre 140.000 persone e l'interruzione della maggior parte delle attività umanitarie sul resto del territorio. A seguito di discussioni tra i capi di governo della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi, i ribelli M23 si ritirarono a 20 km da Goma, oppure dissero così, però in cambio di un avvio diretto dei negoziati con il governo di Kinshasa. Per il conto del governo di Kinshasa, oggi il presidente Joseph Kabila ha fatto un discorso molto duro alla nazione e prima di entrare nel merito dell'argomento con il nostro ospite in studio, Danilo Giannese, un po' di musica, un brano del cantante reggae giamaicano Bob Marley, Exodus, che parla proprio del peregrinare del popolo africano. Musica. Nel suo intervento all'Assemblea nazionale e il Senato riuniti in congresso a Palazzo del Popolo, sede del Parlamento, dove doveva presentare la sua relazione annuale sullo Stato della Nazione, il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, ha dichiarato oggi a Kinshasa che ora la priorità del suo governo è la difesa del Paese contro la ribellione che destabilizza l'est del paese, Repubblica Democratica del Congo, e la guerra che lui ha qualificato guerra di aggressione condotta dai paesi vicini alleati dei ribelli. Danilo Giannese, qual è la situazione dell'est della Repubblica Democratica del Congo oggi?
Beh, quello che sta succedendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è altro che la punta di un iceberg, di una situazione che continua a essere tesa ormai da molti anni. Noi come Jesuit Refugee Service assistiamo con i nostri occhi alla fuga di migliaia di persone, uomini, donne e bambini che sono costretti ad abbandonare le proprie case, i propri villaggi a causa di queste continue violenze ad opera dei numerosi gruppi ribelli che sono attivi nella zona. l'ultima ribellione, quella dell'M23, movimento secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, supportato da paesi limitrofi, vicini come il Ruanda, ma anche l'Uganda, è appunto l'ultima ribellione che sta creando dei problemi in questa parte di Congo, e sono riusciti a prendere Goma, e il numero degli sfollati ovviamente è aumentato. In Congo ci sono più di 2 milioni di sfollati interni, la maggior parte dei quali sono nell'est, quindi tra nord e sud Kivu, e in questo momento in sud Kivu ce ne sono ben 900.000, e parliamo comunque di persone che sono costrette praticamente su base quotidiana ogni giorno a fuggire, quindi non riescono davvero ad avere una vita degna di questo nome, e non per colpa loro, a causa di queste continue tensioni che non vedono fine. Questa gente è stanca e disperata, e a volte perde davvero la voglia di andare avanti, perché il tempo passa e non si riesce a trovare alcuna soluzione per questi problemi.
E dal discorso del presidente possiamo dire che il paese non è in grado, o non è stato in grado, di proteggere il suo popolo, o ci sono altri problemi che vanno al di là delle capacità di un paese di difendere il suo popolo?
Beh, sicuramente l'esercito congolese non è stato sfortunatamente in grado di difendere il proprio popolo da questi numerosi gruppi ribelli, quindi una priorità sarebbe sicuramente quella di organizzare le forze armate congolesi in maniera da avere un esercito efficiente. Dobbiamo ricordare che spesso nell'est del Congo sono anche gli stessi soldati a rendersi autori di violazioni dei diritti umani, stupri nei confronti di donne e ragazze, e questo dipende ovviamente da una mancanza di efficienza all'interno di queste forze armate, quindi questa è sicuramente una priorità, ecco.
Quindi il GRS cosa fa per venire in aiuto a queste persone?
Il GRS è un'organizzazione che si occupa essenzialmente di tre aspetti. Prima di tutto l'educazione, quindi l'istruzione, quindi educazione formale. Quindi ci occupiamo di ricostruire o riabilitare le scuole, insomma, per riportare normalità e dare speranza ai giovani congolesi, ai giovani sfollati che saranno poi i cittadini di domani, insomma, i costruttori di un nuovo Congo. Ci rivolgiamo sia a sfollati che vivono nei campi di sfollati, ce ne sono ben 31 in Nord Kivu, ma ci rivolgiamo anche a persone che non vivono nei campi, quindi per non creare disparità tra sfollati e non sfollati. Poi ci occupiamo anche di proteggere soprattutto le donne e le ragazze attraverso corsi di alfabetizzazione, attraverso attività generatrici di reddito, in modo tale da dare a queste persone anche delle capacità per poi ricostruire la propria vita e per guadagnare qualcosa da vivere, insomma. E poi ci occupiamo anche di assistenza e sostegno ai più vulnerabili che vivono nei campi, quindi parliamo di anziani, parliamo di disabili, parliamo di donne vedove, di bambini orfani, e tutte queste persone sono i più vulnerabili tra i vulnerabili e vivono in condizioni davvero precarie, e come GRS noi cerchiamo soprattutto di essere al loro fianco e di dare anche un segnale che siamo lì con loro, e nella speranza che loro non perdano la speranza nella vita, ecco.
Sì, e il GRS, essendo un movimento, almeno una ONG, siamo formati dai gesuiti, c'è anche un aspetto religioso in quello che fate, o solo un aspetto umanitario?
Beh, sicuramente i valori che sono alla base del servizio dei gesuiti e per i rifugiati sono dei valori che arrivano direttamente dal Vangelo e dal messaggio di Cristo. Quindi secondo noi la presenza di Cristo è molto forte in queste condizioni di precarietà, di sofferenza e di vulnerabilità. Quindi ovviamente noi ci occupiamo di aspetti umanitari, ma mantenendo ecco questa visione comunque di carattere spirituale, nel cercare di essere veramente al fianco degli ultimi.
Sì, questo aspetto spirituale non viene recepito come proselitismo in un ambiente in cui dovete dare assistenza a tutti?
No, perché comunque ovviamente in queste situazioni, magari in altri progetti, in altri paesi ci sono anche dei progetti, insomma, delle attività pastorali, ecco, però ovviamente in contesti di emergenza come il Congo ci sono ovviamente delle altre priorità, e quindi la nostra priorità è semplicemente quella di per esempio di fornire istruzione ai ragazzi e alle ragazze sfollate, insomma di offrire a queste persone delle potenzialità e un sostegno affinché la loro vita possa essere meglio di quella che sia stata finora, considerando ovviamente il contesto. Quindi no, ovviamente spazio per il proselitismo non ce n'è, perché ci sono
molte
delle
cose
priorità
da fare. sì, proseguiremo con Danilo Gianese parlando della situazione proprio che si crea tra questi tre paesi, perché o quattro dell'est di questi dei grandi laghi. Però ascoltiamo ancora un altro brano, sempre di Exodus, di Bob Marley, perché questa regione è una regione in cui la gente proprio si muove molto, e questo movimento della gente crea problemi non solo umanitari, anche problemi di convivenza sociale. Dopo la musica parleremo di questo. Siete sempre in ascolto di Afrofonia, il programma di attualità africana della Radio Vaticana in diretta. Il nostro appuntamento di oggi è sulla situazione umanitaria nella regione dei Grandi Laghi africani. Stiamo parlando proprio specificamente della parte est della Repubblica Democratica del Congo, con Danilo Gianese della GRS, il Jesuit Refugee Service. Danilo, in questa parte dell'est della Repubblica Democratica del Congo, proprio questa regione che si chiama Grandi Laghi, Uganda, Ruanda, Burundi, Repubblica Democratica del Congo, i problemi che sorgono sempre in questa regione qua hanno sempre come protagonista uno di questi paesi o come alleato, quando abbiamo avuto la guerra con Laurent Désiré Kabila, che si era fatto appoggiare dal Ruanda e dall'Uganda, o come nemici, adesso prima con Kabila padre, adesso con Kabila figlio. Come è strutturata la situazione umanitaria e la situazione dei rapporti sociali in questa regione dell'Africa?
Beh, è evidente che sono appunto dei problemi che in cui sono implicati anche degli altri paesi. Appunto, il recente rapporto delle Nazioni Unite ha accusato Ruanda e Uganda di sostenere questo movimento ribelle dell'M23. E ci sono state anche vari meeting, soprattutto in Uganda, dei paesi della conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi, per cercare di trovare una soluzione politica. È evidente che la soluzione in questa parte del Congo deve essere e dovrà essere di carattere politico, perché ci sono degli interessi evidentemente molto, molto grandi in questa regione, e se c'è un numero così alto di movimenti ribelli, evidentemente è perché questa regione è ricca di risorse importanti, e affrontare, come si è fatto finora, questa problematica soltanto da un punto di vista militare non ha portato a nessuna soluzione. Quindi andrebbe davvero affrontato un discorso che deve necessariamente comprendere e deve vedere anche la partecipazione, la buona volontà dei paesi vicini per risolvere, ecco, questi problemi.
Sì, per risolvere questi problemi la Repubblica Democratica del Congo accusa Ruanda e Uganda di volere il suo coltan. Soprattutto il Ruanda dice che il Ruanda ha negato, però dice che il suo problema è la sicurezza del suo territorio. L'Uganda, lui, si tiene proprio lontano da queste cose. Ma questo coltan, ci sono proprio delle prove che viene veramente sfruttato e venduto verso questi paesi vicini?
Beh, questo ovviamente non sta a noi del Geres dirlo, perché non è nel nostro, diciamo, mandato, compito, quello di andare a trovare le cause dietro al conflitto. Noi ci occupiamo soprattutto di assistere, insomma, le popolazioni che soffrono le conseguenze. Detto questo, è evidente che stiamo parlando di una regione ricchissima di risorse, di coltan, di oro, di diamanti, ed è evidente che insomma, dietro le azioni di questi gruppi ribelli ci siano degli interessi forti, e sono questi gli interessi su cui i paesi della regione dei Grandi Laghi e anche e soprattutto la comunità internazionale devono lavorare con grande volontà se si vuole veramente offrire un futuro sereno e pacifico a questa popolazione. Perché qui la cosa più grave è che da anni, ormai da decenni, che in questa parte di Africa la gente continua a soffrire, è costretta a fuggire di giorno in giorno dai propri villaggi per le azioni di numerosi gruppi ribelli di differenti etnie, legati ad altri paesi. Per esempio il Ruanda appunto ha negato il sostegno all'M23, ma allo stesso tempo il Ruanda è molto attivo nella caccia, diciamo così, ai ribelli dell'FDLR, che sono appunto attivi in questa parte di Congo. Quindi il problema è che c'è veramente spazio per gruppi ribelli di ogni tipo, e bisogna appunto trovare una soluzione a tutto questo.
Un'altra accusa che la Repubblica Democratica del Congo fa al Ruanda è che il Ruanda vuole disintegrare il territorio, vuole accaparrarsi una parte della Repubblica Democratica del Congo. Queste accuse hanno un certo fondamento?
Beh, sicuramente parlando con la gente che vive a Goma, che vive in questi posti, loro sono assolutamente convinti di essere vittima di un'occupazione. Loro pensano che le loro terre, i loro pascoli siano stati conquistati, siano stati presi in maniera illegittima dal paese vicino, da gente che arriva dal Ruanda. Questo è quello che possiamo davvero sentire camminando nelle strade. Ovviamente il Ruanda nega ogni accusa, però ecco, il popolo, la voce del popolo dice che c'è effettivamente questa questa idea da parte dei paesi vicini di accaparrarsi queste terre che sono veramente molto ricche di risorse, come ho già detto. Quindi.
Sì, e poi dopo parleremo della comunità internazionale e del suo ruolo in questa regione dell'Africa, dopo un'altra pausa musicale, sempre questa musica di Bob Marley su questo peregrinare dei popoli africani. Musica. Danilo Gianese, quando i ribelli del M23 sono entrati nella città di Goma, c'era una forza dell'ONU molto imponente e si vedeva tutte queste blindate militari, però nessuno ha mosso un dito.
Beh sì, nell'est della Repubblica Democratica del Congo c'è la più grossa presenza di caschi blu al mondo, ci sono circa 20.000 uomini. E ovviamente il popolo congolese, il popolo del Nord Kivu ha accolto questa presenza in maniera favorevole, nella speranza che questi uomini, questi caschi blu, potessero effettivamente difendere la popolazione. In realtà, se è vero che il mandato della MONUSCO di questi caschi blu dell'ONU è soprattutto quello di proteggere la popolazione civile, quello che spesso anche noi del Jesuit Refugee Service abbiamo denunciato è che invece effettivamente questa protezione non è mai stata garantita in maniera efficace. Io posso dire che gli sfollati congolesi non hanno alcuna fiducia ormai nei caschi blu dell'ONU, si sentono più volte, hanno affermato di sentirsi abbandonati. E effettivamente, come ha già detto lei, i ribelli dell'M23 sono potuti entrare a Goma in maniera abbastanza facile, perché l'esercito congolese è praticamente fuggito, considerato che questi ribelli erano ben più organizzati dell'esercito congolese, e i caschi blu dell'ONU hanno preferito, insomma, assistere all'entrata di questi ribelli, anche perché bisogna dire che nel loro mandato non è prevista un'azione, ecco, di risposta di
questo
tipo.
Però in questa città c'era solo i militari e i civili, perché i militari congolesi erano scappati, quindi era una città abitata solo da civili, di cui questi caschi blu hanno il dovere di difendere. Come si può dire che il loro mandato non era quello di difendere una città popolata solo da...
Infatti qui siamo di fronte veramente al paradosso di una forza enorme di caschi blu che però effettivamente non hanno garantito la protezione dei civili, e quindi mettiamoci nei panni della gente di Goma, che si è sentita non protetta né dai propri militari né dai caschi blu dell'ONU, e ancora una volta sono loro a pagarne le conseguenze, uomini, donne e bambini.
In questo caso il GRS ha preso il posto per difendere almeno questi civili, organizzarli, starli accanto.
Beh sì, ovviamente nei limiti del possibile, perché la crisi è stata una crisi abbastanza importante, sì. Numeri di persone, 140.000 persone sono state sfollate, e quindi nei limiti del possibile si è cercato di stare al loro a fianco.
Grazie Danilo Gianese del GRS, il Jesuit Refugee Service, per questa... chiarimento che ci hai dato sulla situazione nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Amici ascoltatori, il nostro appuntamento odierno termina qua. Ringrazio Gaetano Paradisi al console e Patrizio Cipriari per in regia. Il tempo incalza, arrivederci.